E a questo punto abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Saverio Scucimarri, decano della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, che è insieme a una bella signora che si chiama Francesca Cerreto.
Buongiorno.
Buongiorno, che è
Buongiorno.
autrice del libro Il sogno imperfetto. E quindi con Claudio e Saverio parleremo oggi proprio di questo libro.
Ma mi piacerebbe, sono contento oggi perché è il primo giorno di primavera e quindi con Francesca e con Saverio parlare di questo libro che ha scritto Francesca, Sogno imperfetto, come vivere diversamente felici. Ma darei intanto dire grazie a Francesca che ci ha raggiunto anche in studio,
Grazie a
quindi è
voi.
un piacere maggiore, e passerei la parola a Saverio che porterà più
Sì, ho il
avanti,
compito un po'
anche
di.
perché è riuscito lui a leggere tutto il libro. Io purtroppo per una serie di impegni sono fermo al terzo
E non perché sia particolarmente bravo, ma perché si legge molto bene, velocemente, è un bel libro. Infatti ve lo presenteremo perché l'intenzione è quella di invitarvi a leggerlo, quindi ad acquistarlo e leggerlo. Sogno imperfetto. Ecco, allora, intanto noi siamo abituati a sognare, come dire, le cose perfette, cioè le cose che non abbiamo. Qui invece tu parli di un sogno imperfetto. Ci vuoi dire proprio brevemente perché la scelta di questo titolo e quindi qual è l'argomento?
Allora, di cosa parla questa storia? Narra la storia di una coppia, Giulia e Marco, che a un certo punto della loro vita decidono di avere un figlio. Ma questo figlio tarda ad arrivare, passano i mesi, passano gli anni e il figlio non arriva. E quindi loro iniziano una serie di peripezie. Cominciano prima con le cure mediche, con le inseminazioni assistite, vari tentativi che finiscono male, fino a che si affaccia in loro l'idea di adottare un bambino. E il primo impatto con l'adozione, al centro adozione, è subito traumatico perché gli chiariscono subito che i bambini che vanno in adozione internazionale hanno 6 anni, minimo 6 anni, quindi si devono togliere dalla mente l'idea di un neonato, che in realtà era proprio quello che loro sognavano. E quindi poi di lì narra la storia di adozione di questo bambino Sergei, che è il nome fittizio, la storia autobiografica ed è la storia mia e di mio marito.
Bene, grazie. Insomma, quindi è un tema molto interessante anche perché appunto ci porterà piano piano dalla questione del figlio che non arriva all'adozione internazionale per poi arrivare al tema della disabilità. Ma ci arriviamo per gradi. Intanto precisiamo che questo libro è edito da I Libri di Monpracen, Betty Editrice, quindi poi alla fine magari daremo qualche indicazione anche su come acquistarlo. Allora, Francesca, intanto tu ci hai parlato appunto del fatto che insomma dopo l'insuccesso nel cercare appunto di avere un figlio in maniera naturale, appunto avete pensato all'adozione, avete come dire trovato. No, non è stato semplice, non è stato semplice.
Sì.
Ancora qui non abbiamo lo spazio per
Sì.
raccontare una storia che comunque è bella e credo nel quale molte persone che hanno fatto questo tipo di esperienza possono certamente ritrovarsi. Però, ecco, tu a un certo punto del libro, scrivi questo, dici: per figli imperfetti si richiedono genitori più che perfetti. Cioè, questa è la tua sintesi della tua esperienza, insomma, un po' di
Adottiva.
adottiva. Ci vuoi dire
Perché
qualcosa in più?
sì, allora, noi abbiamo scelto, abbiamo capito che la storia era complessa, il percorso che ci aspettava, e abbiamo scelto un ente che faceva molto formazione e che ci ha messo subito in contatto con quello che era il mondo di questi bambini. In particolare noi abbiamo scelto come paese la Russia. La Russia, proprio per come vengono gestiti i bambini in istituto, abbiamo capito che erano bambini, al di là del trauma, dell'abbandono, c'erano tutta una serie di problematiche in più. E la cosa che ci ha colpito però è che per arrivare al momento di avere, di poter conferire appunto, a parte di avere l'idoneità, siamo stati passati a setaccia, come dico io, perché abbiamo dovuto incontrare psicologi, assistenti sociali che scavano nella tua vita profondamente per vedere e essere sicuri che tu sei una persona risolta, che pur coi tuoi traumi, i tuoi problemi, perché ognuno ha avuto i suoi momenti difficili, però che in qualche maniera ti sei fatto forza, hai trovato delle soluzioni e sei andato avanti. Diciamo, quello che io penso è che mi può anche andare bene come atteggiamento di essere sicuri che il bambino andrà ad una famiglia che almeno in partenza è solida, perché poi, come sappiamo, poi soprattutto se quando ci sono figli con delle disabilità, purtroppo non è facile, cioè è un carico molto grosso per la famiglia, quindi non sempre si riesce ad andare avanti nel percorso insieme, c'è chi riesce, c'è chi non ce la fa. E nonostante tutto l'impegno, perché quello che mi sento di dire è che io ho incontrato tantissimi genitori che si impegnano molto per questi figli, tutte queste analisi però che vengono fatte per i genitori adottivi non sono richieste per i genitori naturali, per cui spesso questi figli arrivano magari tra capo e collo e dopo un po' sì, bellini fino a che sono piccoli, sono teneri, fanno tenerezza, però in realtà l'impegno è costante, dura fino a che il figlio non è in grado di spiccare il volo. E io vedo che ho una vita molto diversa, no? Ovviamente da quella delle mie amiche che hanno situazioni diverse, e l'impegno è costante. E quindi è costante per tutti, quindi forse se è giusto farlo per i genitori adottivi, forse sarebbe diciamo auspicabile qualche, come dire, sondare, e non si può fare perché giustamente tutti hanno la libertà di fare figli, però
cioè, una riflessione aggiuntiva che tu porti da questa esperienza.
Sì, esatto, questo.
Poi non so se pensate, Roberto magari, voleva, ho visto che insomma, anche Roberto ha vissuto un'esperienza molto simile.
Molto, molto, molto simile. Perché io e mia moglie, esattamente per gli stessi motivi, ci siamo rivolti all'adozione internazionale, la Russia, e un bambino che è arrivato già aveva 7 anni, insomma. Anche lui si chiamava Casa 5, questo è...
Ho letto un libro, La casa numero 5, c'è un libro bellissimo, quindi si vede...
Sì. Il problema è che noi non abbiamo figli perfetti e non abbiamo genitori perfetti.
Certo.
E quindi noi passiamo giorno dopo giorno a confrontarci anche con i nostri limiti e a trovare quelle mediazioni...
Esatto.
Che sono sempre degli equilibri, come c'è una canzone, dici l'equilibrio incerto sopra la follia.
Adesso non vorrei. Il tuo figlio ha quasi 20 anni.
Sì, adesso sì, c'ha quasi 20 anni. Come dire, certe cose sono superate, altre gli occorre la vita. Poi uno potrebbe dire: guardate, date un'occhiata anche al vostro mondo interiore, e forse nessuno si può veramente, ecco, mettere nella categoria delle persone assolutamente normale. Comunque il libro non l'ho scritto io, quindi lasciate volentieri.
No, volevo dire però questa cosa, sì. No, ti aggancio a un tema di cui io parlo, la ricerca, un po' la scoperta di se stessi, no? Questo figlio per noi, proprio per le caratteristiche particolari che aveva e questo equilibrio che tutti i giorni cerchiamo, infatti il titolo è Come vivere diversamente felici, che diciamo è un invito che ci facciamo tutti i giorni ed è la nostra ricerca di equilibrio. Con la situazione che abbiamo, che comunque è diversa da tutti, però per noi è una bellissima situazione, cioè forse vista da fuori le persone non la giudicano tale, ma per noi, a noi nostro figlio ci ha aperto un mondo.
Allora, a me ha dato la scoperta dell'amore.
Infatti, di un amore molto più grande di quello che uno poteva pensare, uno poteva, no? Pensare. Di avere dentro.
Scusate se è poco.
Sentiamo Saverio. Saverio forse ha qualcosa.
Diciamo che per quanto riguarda invece la mia di esperienza, è affine non rispetto al tema dell'adozione, ma rispetto al tema della disabilità, nel quale entreremo poi subito dopo
una canzone
che tu ci proporrai. E quindi anche lì, insomma, è l'esperienza un po' che vi avete descritto, cioè come riuscire a reimpostare non solo la propria vita, ma anche la propria scala di valori in funzione di una nuova realtà che tu non ti aspettavi, che invece arriva. Quando arriva, tu la ricevi come una realtà problematica che ti spaventa, sì, e poi dopo invece la vivi e scopri che è anche un mondo pieno di opportunità, di gioie, di colori, che bisogna imparare a conoscere e saper apprezzare.
Infatti sono d'accordo, anche per noi è stata veramente un'opportunità anche tutto il percorso di supporto ai deficit che il nostro figlio aveva, in parte ancora, perché lui non parlava, ha iniziato a parlare a 7 anni, quindi abbiamo dovuto trovare dei canali comunicativi diversi, e poi l'ippoterapia, la musicoterapia, e tutto questo percorso ci ha messo in contatto con un mondo che non conoscevamo, fatto da questi genitori e questi bambini con caratteristiche particolari, deficit motori o cognitivi, e ce l'ha fatto proprio scoprire. E per me in particolar modo è stato fondamentale l'incontro con queste donne, con queste madri. Io sono diventata madre a 40 anni e poi quindi già in età molto, insomma, adulta.
Oggi
un po' meno, però comunque lo sei anagraficamente, hai vissuto fino al giorno prima in totale libertà e potendo dedicarti a te stesso. Dal giorno dopo non solo sei madre, ma sei madre di un bambino che ha bisogno di molte più attenzioni, quindi sei risucchiato e non eri pronto a questa cosa. Quindi per me l'incontro con queste madri così sempre positive, pure in situazioni...
Mi ha dato un conforto anche in certe situazioni,
sì,
di crisi.
Per me è stato veramente...
Allora, fermiamo un attimo, poi riprendiamo la nostra conversazione con Francesca Cerreto, ricordo autrice del libro Il sogno imperfetto, e ci ascoltiamo di Lorenzo Giovannotti, Mi fido di te. Poi Claudio, tu l'hai scelto per noi, ci dirai...
No, l'hai scelto Francesca,
ecco, allora,
poi... siccome è un testo che a me piace tantissimo.
Allora, ascoltiamolo insieme.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare, mi fido di te.
Non possiamo ascoltare tutta la canzone, quindi la sfumiamo, però una domanda, come mai proprio questa canzone?
Allora, mi piace tantissimo il titolo, Mi fido, perché nostro figlio quando è arrivato non si fidava, non conosceva la parola affidarsi, cura, erano tutti concetti che ci ha messo veramente tanto tempo a imparare. Adesso ce li ha interiorizzati insieme all'amore e al concetto di mamma, di babbo, e quindi per me questa canzone già mi piace per questo e per i temi che dice. Per lo più è una canzone che... più volte nella sua vita abbiamo incontrato e quindi a volte l'ascoltiamo insieme, ah, ecco, quindi è dedicato a lui.
Sì, benissimo.
Questa cosa c'è in qualche copertina e poi passo la parola a Saverio. Certo. Non sempre, e non solo la perfezione, è sinonimo di bellezza e felicità. Succede che proprio nelle situazioni più complicate si scoprano un amore e una gioia sconfinate e che un sogno possa essere molto bello, anche se imperfetto.
Ecco, credo che questa frase ci possa introdurre bene al tema centrale comunque del libro. Quindi sì, c'è l'adozione, la difficoltà di avere figli, però diciamo il tema poi centrale è proprio quello della disabilità o in famiglia, diciamo così, ecco, quindi sì. Anche con la genitorialità del ragazzo o della ragazza con disabilità. E in realtà tu nel libro, probabilmente col senno di poi, cioè, hai saputo già all'inizio, no, del libro stesso instillare in noi il sospetto di qualcosa che stava per venire, perché a un certo punto tu ci dici che la Russia non era esattamente una delle prime scelte, perché ti avevano detto che in Russia succede così, cioè che i bambini che sono nel pieno, diciamo, delle loro facoltà, possibilità, cioè vengono adottati internamente e rimangono per le adozioni internazionali quelli che hanno problemi più grandi. Ecco, e quindi tu inserisci questa cosa che poi diventa il presagio di ciò che sarà successivamente l'adozione. Allora ci vuoi dire, ecco, ci vuoi introdurre tu stessa questo, sì, tema dell'esperienza, della scoperta di questa disabilità nel figlio che avete adottato?
Sì, allora, diciamo, non è una vera e propria scoperta, nel senso che noi abbiamo accettato l'abbinamento con questo bambino che abbiamo conosciuto, quindi ci siamo resi conto, ora, al di là di quello che dicevano le carte, e comunque parlavano di un ritardo cognitivo e motorio importante, che c'era qualcosa di più profondo, e che quando siamo arrivati in Italia, lui è stato quasi un anno con me, che ero in maternità, e io mi accorgevo che lui aveva dei comportamenti, diciamo, strani, però non riuscivo a capire quanto fosse imputabile questo all'ingresso in famiglia. Quando poi è arrivato il momento di andare a scuola, nonostante noi fossimo andati prima ad avvertire che era un bambino che aveva difficoltà nelle relazioni, non parlava, quindi aveva bisogno di una serie di attenzioni, in realtà le maestre non si sono trovate in difficoltà subito, si sono trovate spiazzate subito e ci hanno chiesto la presenza per tutto il tempo. Lui era lì, la nostra presenza, e il secondo giorno ci hanno convocato e ci hanno detto che lui in quella scuola non ci poteva stare se non a patto di avere un sostegno, che per noi è stato un fulmine a ciel sereno, perché dire a dei genitori questo bambino ha bisogno di un sostegno implica tutta una serie di cose, ovvero una disabilità conclamata, cosa di cui noi non avevamo mai parlato. Quindi a quel punto ci si è aperto un mondo, abbiamo fatto tutta la prassi, quindi siamo andati da un neuropsichiatra che ha certificato che effettivamente lui aveva questa disabilità e rientrava nello spettro dell'autismo, e per questo motivo abbiamo dovuto scegliere un'altra scuola, una scuola privata di stampo montessoriano, la Margherita Fasolo, dove ci siamo trovati molto bene, lì non occorreva il sostegno. E di lì però, ecco, è stato il primo impatto con la scuola che ad oggi, io parlo per la nostra esperienza, non voglio generalizzare, quindi quello a cui mi riferisco è veramente la nostra esperienza, nel nostro caso non è stato in grado di accogliere per mancanza di risorse nostro figlio. Devo dire che anche in situazioni in cui il bambino viene accolto dal sostegno, c'è comunque il problema che il sostegno non sempre è preparato al tipo di disabilità del bambino, in particolar modo l'autismo, dove esistono varie forme, esistono anche forme più gravi, se il bambino non viene accolto nel modo giusto, invece di fargli del bene gli puoi fare dei danni, ovviamente inconsapevolmente, però questo è un tema importante, perché la scuola è un diritto fondamentale dei bambini, e quindi tu devi mettere le risorse giuste in campo perché questi bambini possano fare la scuola come gli altri. Ecco, la cosa che mi preme tantissimo, io ci tengo tantissimo a questa cosa, il fatto che essere disabili o avere una disabilità non significa essere una persona di serie B, come spesso invece vengono considerati i nostri figli, per cui non hanno gli stessi diritti degli altri. A cominciare la scuola è un esempio, ma un altro esempio è poi quando finisce la scuola, allora è un dramma ancora più grande perché non c'è niente per loro se non i centri diurni. Ecco, il mio libro e io in prima persona con altri genitori ci battiamo perché venga un po' scardinata questa mentalità e venga offerto un futuro diverso, cioè che anche loro, ognuno per le sue possibilità, perché ovviamente il mondo della disabilità è immenso, quindi c'è chi può fare delle cose, c'è chi ne può fare altre, ma tutti possono fare qualcosa, quindi offrire delle possibilità concrete per dare una vita dignitosa e non relegarli, ghettizzarli, perché quando diventano adulti non c'è più nulla per loro, non è proprio previsto nulla. Un altro tema che abbiamo attualmente, a breve verrà l'estate, per i bambini, i ragazzi finisce la scuola ed è un dramma perché i centri estivi non prevedono, spesso non prevedono l'accoglienza per bambini con disabilità. Noi ci è stato detto no da diverse parti, ma noi lavoriamo, quindi cioè, anche questa è una necessità e loro hanno diritto come gli altri a frequentare.
Provo a darti una risposta. Da tutti i 10 anni qui alla Chiesa Avventista con il Comune, degli assistenti sociali del Comune, c'è un progetto proprio per famiglie che hanno disagio. E
facciamo un centro estivo qui. Ecco. Accogliamo proprio ragazzi e ragazze con...
No, col Comune, d'accordo, con il quartiere 5, cioè sono le psicologhe. Okay. E francamente questo è un grande aiuto.
E accogliete quindi anche...
Sì,
almeno...
E questo non è scontato e secondo me oggi come oggi per una società che è fintamente inclusiva, perché si fa un gran parlare, un gran riempirsi la bocca di inclusività, ma poi alla fine no, chi ha questi problemi lotta ogni giorno e scontrandoci.
Bene. Roberto,
abbiamo ancora 2 minuti.
Ah, grazie, proprio questa era la domanda.
Ecco,
allora, senti, in questi siccome ovviamente ci sono tante cose di cui parlare, ma acquistate il libro, daremo qualche indicazione. Ti volevo solo chiedere proprio un'ultima cosa, un'ultima battuta. Noi quando parliamo di persone con disabilità ovviamente ci concentriamo sui loro bisogni, sulle loro problematiche e necessità, però insomma ricordiamoci che in quanto persone sono anche persone con dei doni, cioè che non hanno solo da chiedere ma hanno anche da dare.
Esatto.
Ecco, ti volevo chiedere qualche parola su questo.
Sì.
Quali sono i doni del tuo figlio? Che cosa può dare secondo te?
Ma mio figlio ci ha cambiato proprio la prospettiva della vita in senso positivo, ha scardinato proprio le nostre priorità e ovviamente le sue sono al centro della nostra vita, però noi ne abbiamo fatto anche qualcosa che ci ha permesso di evolverci a tutti. Quindi, non so, per dire, noi eravamo dei viaggiatori, facevamo viaggi internazionali, abbiamo cercato di trasmettergli questa passione e oggi viaggiamo in camper proprio perché questo è un modo che a lui permette di venire con noi e lo fa stare. E questo è... Abbiamo scoperto il camper per esempio, ma questa è una delle tante scoperte. Ci ha permesso anche come persone, di mettendoci alla prova ogni giorno, anche di vedere che avevamo delle risorse che non pensavamo di avere. E voglio dire che lui non è solo quello che non è, lui è tutto quello che è e è tantissimo. E chi ha avuto la possibilità di conoscerlo e di avvicinarsi a lui con le sue caratteristiche particolari, andando oltre gli schemi, gli stereotipi, in realtà tutti ci hanno detto, i compagni di classe, ma anche i nonni, noi abbiamo per fortuna una famiglia allargata e quando stanno con lui, proprio per le modalità che lui ha particolari relazionarsi, che è un arricchimento e quindi ecco. Questo.
Grazie. Allora, Francesca Cerreto, Sogno Imperfetto, edizioni Libri di Monpracen, Betty editrice. Si può trovare credo in Amazon, giusto?
Sì, si può
trovare online,
tutti,
altrimenti
online, tutti i siti di libri, altrimenti qua a Firenze si può trovare alla libreria Gioberti in via Gioberti e in tutte le librerie giunti.
Bene.
Grazie davvero. Grazie a Francesca Cerreto. Il sogno imperfetto è il titolo del libro di cui abbiamo parlato quest'oggi e dell'esperienza che ci sta dietro.
Come vivere diversamente felici, libri di Monprescem.
Come vivere diversamente felici, visto che è stata la giornata mondiale della felicità ieri, insomma, e quindi
un modello diverso di.
Sì.
Propone il libro un modello diverso di felicità, non è quella canonica.
Grazie.
Salutiamo Sergei.
Salutiamo Sergei.
Grazie. Ciao Sergei.
Grazie a voi.
Siamo arrivati alle battute finali, ma prima di lasciarci, un messaggio che ci è arrivato molto carino. Voi genitori adottivi siete un miracolo per i bambini rimasti senza genitori in luoghi tristi e duri. Siete il miracolo tangibile.
Grazie.
Bellissimo.
Grazie, bellissimo. Il miracolo.
Ecco appunto.
Per noi è il nostro figlio.
Ecco, bisogna qualificarlo effettivamente.
Sì, forse
perché
da fuori
poi
non si può percepire, ma per noi è veramente.
Forse è un doppio miracolo.
Forse sono due persone che si incontrano e che si amano, quindi che si fanno del bene a vicenda.
Grazie di nuovo a Francesca Cerreto, che è stata nei nostri studi.
Grazie a voi.
E grazie a voi, amici, per averci seguito in diretta dagli studi RWS. Vi mandiamo un grande saluto e un abbraccio. A presto.